Okay. Isaia 42, 1-9. Daremo qualche indicazione anche circa questo cantico, però al momento incominciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni.
Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce.
Non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con fermezza.
Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra. Per la sua dottrina strana e chiusa previsto.
Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di essa.
Io, Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni.
Perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre.
Io sono il Signore, questo è il mio nome. Non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli.
I primi, infatti, ecco sono avvenuti, e i nuovi io preannunzio. Prima che spuntino, ve li faccio sentire.
Gloria
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E semplicemente questo è il primo dei cosiddetti quattro canti del servo del Signore. Allora, si riferiscono a un personaggio misterioso che può essere profeta, può essere il popolo stesso. La tradizione cristiana li ha riferiti a Gesù. Infatti, ecco, leggendolo ancora adesso, pregandolo, si capiva qualche riferimento addirittura esplicito a Gesù. Però noi lo facciamo precedere a un brano che non riguarda Gesù, riguarda una donna. Sarà il primo miracolo che noi rintracciamo nel Vangelo di Marco. E una donna. Cosa c'entra questa donna con Gesù? Va bene, lo lascio come... capiremo perché.
Bene, abbiamo visto la volta scorsa la prima azione che fa Gesù nella sinagoga, il luogo del culto, dove tranquillamente sta presente una persona che però è posseduta dal male, che vuol dire che per sé non è che il culto levi il male. Si può benissimo stare tranquilli e fare tante liturgie, ma vivere nel proprio egoismo, senza uscire da sé. E l'esorcismo è un po' il programma di tutto il Vangelo, cioè la parola di verità che ci illumina e ci toglie quella menzogna che ci abita dentro e che quindi ci dà un modo sbagliato di pensare, quindi di sentire, quindi di agire, quindi di vivere. Dell'origine del male è sempre la parola sbagliata. E ora vediamo, quindi tutta l'azione è liberarci dal male. Ora vediamo cosa avviene se siamo liberati dal male. Ed è un testo un po' strano, spiego. Quando un libro presenta il suo eroe, come prima azione preferisce mettere qualcosa di importante, no? Che colpisca, no? Un numero forte all'inizio e alla fine, poi in mezzo passa tutto. E qui invece Gesù fa una cosa, vedremo perché si sa subito, una cosa minima, c'è lì una suocera con la febbre, bastava un'aspirina, una supposta, aspettare il giorno dopo e passare, quindi non occorreva scomodare o fare un grande racconto dei miracoli, ha risuscitato morti, poteva raccontare qualcosa di più importante. Invece racconta un miracolo insignificantissimo, nell'apparenza. Perché? Perché noi siamo abituati a considerare i miracoli come qualcosa di grande, invece i miracoli sono un segno. Il segno più è piccolo, più ti mette in sospetto. Non so perché, se per esempio tu allo stolto indichi la luna, lui ti guarda il dito, d'accordo. Ecco, però il segno non deve essere così grande da occupare tutto il campo visivo. Il segno è come l'indice puntato che ti fa guardare da un'altra parte. Se Gesù avesse fatto una cosa grande, avremmo detto che cosa grande. Invece è una cosa minima, e vedremo che questa cosa minima è segno della cosa grande, che è la più grande in assoluto che ci possa capitare. E avviene a una suocera vecchia, malata. Vedremo, vediamo il testo. È veramente un testo così, molto fine e molto semplice.
Ecco, credo che si è creato una sufficiente atmosfera di mistero. E vediamo cosa avviene. Leggo dal Vangelo di Marco, capitolo 1, 29-31, tre versetti solamente. E subito, usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea, con Giacomo e Giovanni. Ora la suocera di Pietro era a letto con febbre, e subito gli parlano di lei. E fattosi avanti la risvegliò prendendola per mano, e la febbre la lasciò e serviva loro.
Tutto qui, quindi si può dire semplicemente, subito uscite dalla sinagoga vengono a Cafarnao, e con Giacomo e Giovanni, la suocera di Pietro è malata, letta con la febbre, le parla di lei, arriva e la prende per la mano, la guarisce e riserviva. Andiamo a vedere cosa dice l'altro, perché questo non è proprio interessante. Neanche il microfono è interessante. Se la voce regge facciamo così. Quindi uno lo legge così banalmente e dice guardiamo se c'è qualcosa di meglio subito dopo. E invece questo è il primo miracolo ed è indice di tutti i miracoli. E tra l'altro capita una donna, voi sapete che il Vangelo di Marco ha solo 600 versetti, quindi è brevissimo. E comincia con una donna, prima c'è l'uomo indemoniato, d'accordo, ma quello non è un miracolo. Invece il miracolo c'è una donna subito all'inizio. E sapete quanti versetti parlano di donne nel Vangelo di Marco? Cioè ce n'è tre qui, poi quante saranno? Su 600, così occhio vostro.
Dite dei numeri, coraggio.
Così, quanto dici? Ha intuito.
100.
Esagerato. Io, ascolta.
30. 20.
Siete già abbondanti, perché noi facendo un'inchiesta che stavamo studiando Marco 30 anni fa, abbiamo detto, boh, saranno 20, 10, 15, 20. In realtà sono 100, c'è un sesto. E le donne sono poste in tutti i punti chiavi del Vangelo. Il primo miracolo, poi alla fine della vita pubblica di Gesù, quando è davanti al Tempio, due giorni prima di morire, chiama gli apostoli a dire che sta lì a guardare il Tempio, che bello. Guardate invece questa donna, una vedova. E si siede e dire ormai io me ne vado, guardate lei, è lei che mi sostituirà. Quindi c'è una donna all'inizio e una alla fine. In mezzo abbiamo l'emorroissa, se lo tocco, che ha la fede, l'unica della quale dice la tua fede ti ha salvato. Poi subito dopo c'è la figlia di Gairo. Poi dopo c'è invece la storia di Erodiade, che entrando in fondo in gioco con gli uomini, allora fa il gioco degli uomini, che la donna nella Bibbia è il simbolo della sapienza. O della follia, se la sapienza capovolta. Ecco, e poi dopo anche troviamo ancora la sirofenice, una donna pagana, che è l'unica che capisce il mistero del pane, della vita. Poi la passione inizia con l'unzione di Betania. Gesù si identifica con quella donna, dicendo che dove si annuncerà il Vangelo si parlerà di lei, non di lui. Poi il finale del Vangelo è tutto riservato alle donne. Piedi della croce ci sono solo le donne,
poi gli uomini lo mettono nel sepolcro, questo è vero, dopo averlo ammazzato, poi le donne sono lì al sepolcro a guardare, e poi il giorno di Pasqua sono solo donne. Quindi praticamente alle donne è riservata la parte principale del Vangelo. Questa è già una cosa che insospettisce parecchio. Tenendo presente che poi le donne nella cultura ebraica erano molto squalificate, peggio delle donne c'erano solo i bambini, che era l'appendice della donna, perché l'essenza della donna era essere di qualcuno, se è di nessuno non esiste. Infatti Dio era protettore delle vedove perché sono di nessuno, quindi sono mie, ci penso io. Quindi l'essenza della donna è essere di, il bambino addirittura è essere della donna, chi è figlio? Ancora meno, perché l'importante non è essere di un altro, ma avere l'altro in mano, quello che conta. E quindi che si parli di donne per sé è scandaloso nei punti chiave del Vangelo. Adesso vedremo perché e come.
Primo versetto, no, intanto mettere in evidenza, quasi è un dittico, no? Prima c'è la liberazione da. E qui potrei dire è un po' la parte positiva. Liberazione per, anche qui lasciamo in sospeso, per che cosa? E vedremo. Subito, usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea con Giacomo e Giovanni.
Ecco, ci sono solo uomini, eh? Gesù, Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni. Era nella sinagoga, c'era l'indemoniato, ora si passa dalla sinagoga alla casa. Sinagoga è il luogo del culto, e lì c'era lo spirito del male nel culto. La casa invece che cos'è? È il luogo delle relazioni, degli affetti. L'uomo si distingue dall'animale perché c'ha la casa, l'animale c'ha la tana, dove si rifugia. La casa non è una tana per l'uomo. La casa è il luogo dove è accolto e dove accoglie, è il luogo della vita vivibile. Della casa, come va in casa indica la felicità o infelicità della persona, quindi è il luogo dove realizzi in fondo te stesso come persona, oppure ti distruggi come persona. Ecco, e la casa di Simone e Andrea ancora a Cafarnao.
Che ormai Cafarnao rispetto a Nazareth, da cui veniva Gesù, diventa un po' la città, cittadina, ecco, di elezione, ecco, Gesù oramai staziona spesso a Cafarnao, che è appunto paese, diciamo, l'abitazione quindi di Simone, Pietro e Andrea.
E tenete presente che questa casa verrà fuori al capitolo 9, vale la pena che leggere quel pezzettino, capitolo 9, versetto 33, che giungono a Cafarnao mentre attraversava la Galilea, e quando entra in casa è la casa di Andrea, Simone e Pietro, e Gesù domanda: di cosa discutevate lungo la strada? Essi tacevano perché avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Interessante. La casa poi nel Vangelo diventa simbolo della Chiesa, anche della comunità, delle relazioni. Che febbre c'è nelle relazioni e nella casa? È che si litiga per vedere chi comanda. Chi è più importante? Relazioni anche spesso più strette sono di dominio e sudditanza, non di libertà. Quindi la casa è il luogo, proprio come la sinagoga è il luogo dello spirito del male, nella casa c'è una febbre. La febbre per sé non è una malattia, è un sintomo di qualunque malattia. Qualunque malattia si esprime in una febbre, di voler star sopra l'altro. Cioè qualunque malattia, scusa, si esprime in questo sintomo, che si vuole essere superiori all'altro. Poi tutto è buono, una cosa, l'altra, l'altra. Cioè dominare. È ciò che guasta tutti i nostri rapporti nella casa, nella vita quotidiana.
Non so se convenga magari soffermarsi un istante su questo. Del sintomo della febbre si parlerà nel versetto seguente, però già che è iniziato il discorso si potrebbe dire che dunque nei discepoli spicca questa specie di, diventa una rissa addirittura, mi pare che si dica così nel Vangelo di Luca, perché scoppia proprio l'acme di questa rissa scoppia in Luca addirittura nell'ultima cena. E però questo mi sembra che possa essere, si rivela quello che c'è in noi, come c'è nei discepoli. E però fa parte, direi, dell'annuncio del Vangelo, lo svelamento di quella che è una nostra malattia, di cui è sintomo questa febbre, e però la pazienza che ha Gesù. Non è che dice, si spazientisce e li manda via. Cura, davvero, è un terapeuta, cura questa febbre e la guarirà. Ecco, questo bisogna ritenerlo come certo e quindi, come è avvenuto per i discepoli, avverrà anche per noi. Descrizione del fatto: la suocera di Pietro era a letto con febbre e subito gli parlano di lei.
Ecco, è la suocera di Pietro, quindi sì. Cioè, dicevi che i discepoli sono stati guariti, ma molto tardi. Perché ancora alla fine del Vangelo c'è ancora questa febbre. E questa febbre adesso è incarnata dalla suocera che la costringe a letto. Uno a letto cosa fa? È costretto a essere servito. Non può far niente per gli altri. A cosa serve una donna che non serve? Può essere suocera. Quindi sono preoccupati perché dico, arriva il maestro, c'è lì anche la suocera con la febbre, qui va in rovina tutto perché avevano già avuto un grosso successo nella sinagoga. Loro sono i primi discepoli, Pietro e Andrea, vieni a casa nostra. Hanno fregato Giovanni che avrebbe invitato anche lui a casa loro, dicendo noi siamo più importanti, e invece c'è lì la suocera a letto. E allora cosa fanno? Le parlano di lei. Ecco, io insisterei un pochino su questa febbre che ha un valore simbolico. Come vedrete che tutti i miracoli guarisce i piedi, ma lui non interessa guarire gli zoppi, perché lo zoppo smetterà di camminare ancora dopo 90 anni. L'interesse è che siamo sbloccati dentro. Guarisce il cieco, ma il cieco credo che a 99 anni non ci vedrà più ancora. Risuscita il morto, morirà ancora. Quel che vuole è un'altra cosa. Il cieco cosa vuol dire? Che esca dai deliri e vede la realtà, che venga la luce. Guarisce la mano, che vuol dire l'agire, anche qui tocca la mano. Cosa vuol dire? Che la nostra mano non sia fatta solo così per prendere, ammazzare, stritolare, possedere, ma sia fatta per ricevere, lavorare, donare. Allora è il potere divino. Quindi ogni miracolo che fa ha un significato e il significato di quel miracolo è ciò che dovrebbe accadere in ciascuno di noi. Quindi questa febbre, ognuno può pensare alle sue febbri, ecco, e quali sono, e qual è il male che sta sotto questa febbre? L'abbiamo già visto, è quel male che è in Pietro, Giacomo, Giovanni, in tutti gli altri. Poi nel capitolo successivo a quello che ho letto, Giacomo e Giovanni si alleano, mettono sotto la madre che vada da Gesù a raccomandargli e dire di che i miei figli stiano uno alla destra e l'altro alla sinistra nel tuo regno.
Vigeo ha già il sistema delle raccomandazioni.
Sì. No, e tutti gli altri si alleano perché volevano lo stesso posto, sì. Chiaramente, non perché dicevano hai sbagliato a far
sono
così.
Sono stati anticipati e sono rimasti male per quello. No, io voglio sottolineare questo verbo che sembra, e subito gli parlano di lei. E spesse volte, lo vedremo andando avanti, e c'è una, come dire, un'intromissione che sembra anche un po' indebita certe volte, oppure intempestiva. Il fatto che delle persone vanno a parlare a Gesù di uno che è malato, gli portano lì uno. Cioè, cos'è che gente che un po' non fa i fatti propri, eh? Io credo che sia invece il modo con cui normalmente vengono riattivate o vengono attivate le relazioni tra Dio e noi. Dio si serve sempre, come dire, agisce per interposta persona. E noi veniamo a contatto col Signore per interposta persona. No, faccio per dire, magari voi siete venuti qui perché, va bene, tu hai pensato che si poteva venire qui il martedì sera, però forse qualcuno te l'ha detto, no? Come mai te l'ha detto? Perché? Ecco, forse la provvidenza c'è e agisce attraverso interposte persone. Ecco, allora, sì, stavo pensando anche che a volte si parla alle persone di Dio. Ecco, forse si potrebbe parlare a Dio delle persone, cioè nella preghiera ricordare delle persone, che è un modo di cominciare appunto ad attivare un contatto, una relazione. È importante questo. Gli parlano di lei, a lui, a Gesù. Sì. Ecco, allora, fattosi avanti, iniziativa di Gesù, la risvegliò prendendola per mano e la febbre la lasciò, attenzione, serviva loro, non si mise a servirli, serviva loro. Vediamo.
Ecco, allora Gesù si fa avanti, poi si dice la risvegliò, la parola risvegliare è la stessa di risorgere. E come la risveglia? E qui c'è scritto prendendola per mano, in greco c'è impadronendosi della mano. Perché la mano? Abbiamo visto che la volta scorsa ha guarito il cuore, il male che ha dentro, adesso la mano, la volta prossima i piedi, cioè i vari organi dell'uomo verranno sanati, e qui comincia dalla mano. E l'impadronirsi della mano è un verbo forte, impadronirsi. Tra l'altro la parola impadronirsi uscirà sempre nella passione quando si impadroniscono di Gesù. E lui prende la mano dicendo questa mano è mia. Cioè c'è l'identificazione tra la sua mano e quella mano. E la mano indica il potere. Ora qual è il potere dell'uomo? Beh, il potere di chi ha la febbre è quello di prendere, usare violenza, dominare, schiacciare. E c'è anche un altro potere. Che avrebbe la mano, di accogliere, di donare, di accarezzare, di servire. Quindi cambiano le possibilità, cioè, eppure la mano è sempre uguale, l'energia è sempre uguale, la stessa energia può essere usata o in un senso o nel senso opposto. Per cui che spirito hai? Lo si capisce dalla mano, cioè da come vivi. Gesù si impadronisce di questa mano. E la febbre la lasciò. E poi si conclude che li serviva. Ecco, questo li serviva, normalmente lo si intende così. Cioè, i vari commentari antichi dicevano, li serviva è segno che è guarito. Come se voi andate a Efeso, che è la Lourdes dell'antichità, che dove c'era una dea che faceva miracoli, allora dire, c'era uno storpio guarito, la prova che è guarito, guarda, ha portato qui questa pietra di 2 quintali lui. Guarda la prova che sta bene. Così lei si mette a servire perché è la prova che è guarita. Sembra un po' poco. Poi c'è altre interpretazioni, c'è una molto intelligente di un esegeta tedesco che dice li serviva perché è tipico della sequela femminile, del modo di essere delle donne nella Chiesa, il servire. Diceva così. Al che, e questo ha fatto venire un sospetto, che Gesù fosse donna. Perché l'unica definizione che Gesù dà di sé, dice, sono venuto per servire, non per essere servito.
E non per essere servito.
Perché servire è l'espressione concreta dell'amore. L'amore è mano, poi, è opera, non è solo parole. E allora questo fatto insignificante, che li serviva, vuol dire il senso di tutti i miracoli. Il vero miracolo è passare dal servirsi degli altri, si chiama l'egoismo, il dominare, essere guariti dalla febbre, che vuoi che tutti gli altri servano a te, e se uno non ti serve lo scarti, lo butti via. Che tu sappia servire gli altri e servire. Voi sapete che i capi delle nazioni le governano, dominano, assoggettano, si servono degli altri, non così tra voi. Il primo sia ultimo e servo di tutti, perché il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la vita. Quindi il vero miracolo è il servizio.
Usando un verbo o due verbi, meglio, che sono in assonanza fra di loro, direi così, no? Si passa, e questo è un passo veramente, un salto qualitativo, dal asservire al servire.
E che colpisce allora che siamo nella casa di Pietro, che è simbolo della Chiesa, dove
non Pietro, non Andrea, non Giacomo, non Giovanni sono guariti dalla febbre, ma una donna, suocera, vecchia e malata. Cioè questo fa vedere la storia in modo diverso. Fin dall'inizio del Vangelo c'è una sovraimpressione tra Gesù e questa donna. Questa donna è Gesù. E i discepoli invece non hanno capito niente. C'hanno ancora il loro spirito del male, c'hanno ancora il loro demonio dentro, come quello nella sinagoga, c'hanno la febbre che uscirà nella casa di Cafarno fino al capitolo 9, che uscirà al capitolo 10 per strada, che uscirà nell'ultima cena. Ed è interessante perché proprio questa donna, c'è sempre una presa in giro dei discepoli, no? Che nella casa di Pietro, che è lui che comanda, nella Chiesa, le persone che incarnano Cristo, che sono il Vangelo vivente, sono quelle che noi non guardiamo. Non perché sia migliore, anche lei già aveva la febbre, ma quella è guarita. Tra l'altro è bello che sia stata guarita per contatto, perché il tatto è la vera conoscenza. Per esempio, se tu sai che il fuoco brucia, lo sai, ma non ti scotta il saperlo. Anche se lo vedi, vedi che scotta, magari brucia qualcosa, ma se ci metti la mano, sperimenti che scotta. Cioè è proprio il contatto che dà la vera conoscenza delle cose.
E si dice anche l'espressione normale, toccare con mano, vuol dire accertarsi, vuol dire conoscersi.
Ecco, e perché appunto la donna? In fondo c'è tutto un filone in tono minore nel Vangelo, dicevamo 100 versetti sulle donne, e occupano tutti i punti chiave del Vangelo e sono tutte identificate con Cristo. Perché la donna in fondo ha le qualità fondamentali di Dio. La prima è che la donna è di un altro, chi ama è dell'altro. Io sono mio, io sono tuo, per esempio. Secondo è che l'amore per sé ha una grande forza, forza grandissima, che è debole, cioè non si impone. La sua forza è la debolezza. Non è che l'amore usa violenza sull'altro. Poi l'amore non è che si gonfia, è grande, l'amore è piccolo, si vedono le cose piccole.
L'amore dà spazio all'altro, come l'egoismo invece soffoca perché si gonfia e sottrae spazio all'altro. Ieri sera appunto citavo quell'espressione poetica, però mi pare estremamente significativa. L'amore è come l'oceano che ritirandosi consente alla terraferma di emergere. Ecco. L'amore di Dio è questo, che si fa piccolo, che si fa servo.
Circa poi questa febbre è così istintiva che la prima cosa che pensiamo quando vediamo una persona è così: a cosa serve quella persona? A cosa mi serve? Cioè per vedere che rapporto stabilire, se non mi serve a nulla nessun rapporto, non esiste. E mi ricordo che una volta avevo scritto un articolo su queste cose, l'avevo scritto a mano perché non c'era il computer 30-40 anni fa, e arriva in casa una ragazza che sapeva battere la macchina bene e veloce, io ho pensato, ah ecco, mi serve a scrivere questo, esattamente dove stavo dicendo che la prima cosa che ti chiedi di una persona è a cosa mi serve. Istintivo, eh?
Una conferma.
Sì. La conferma, mi ha detto.
Dopo magari non si copre, perché sì. Dici... Ma non è che ti strumentalizzo, ti valorizzo. Ipocrisia.
Cioè, è così profondo che l'altro o mi serve, e se non mi serve a cosa mi serve? Butti via. Cioè questa è proprio la grande febbre che distrugge tutte le relazioni in casa. Mentre invece lo spirito contrario è che non mi faccio servire, ma servo, perché l'amore è davvero il servizio all'altro. Perché sia se stessa. È la qualità di Dio. Questa donna rappresenta Dio. E se noi avessimo gli occhi puliti per leggere la storia, anche all'interno della Chiesa, non è Pietro il primo Papa, gli altri primi cardinali, sono discendenti dagli Apostoli, no? E questa donna, vecchia suocera malata, che rappresenta Cristo. Ed è questa che porta avanti la storia vera della Chiesa. Questa gente così che non conta, non vale niente secondo noi. Invece sono i colossi del mondo. Che sono quelli che con semplicità sono vere persone, a immagine di Dio. E anche Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 15, versetto 14, dice: voi siete chiamati a libertà. E che cos'è la libertà, finalmente? La libertà è essere schiavi gli uni degli altri nel reciproco amore. Cioè la libertà è appartenere all'altro. Liberamente, chiaro, per amore.
Sembra una specie di ossimoro, sì. No, di contrasto. Libertà consiste nell'essere schiavi.
Sì, apposta.
Nell'amore.
Sì.
Non è una costrizione, ma è una forma di dedizione. No.
E anche al capitolo successivo del Galati 6,2 dice: portate i pesi gli uni degli altri, in greco è bastato, nel basto dell'asino, adempirete così tutta la legge di Dio, cioè portare il peso. Ecco, per me questo testo è molto rivelatore, perché ci dà subito una spia di lettura per vedere dove vedere il Vangelo, dove vedere la realtà, la realtà nuova, sempre dall'altra parte. Sempre dall'altra parte.
Sto pensando, prevenendo qualche obiezione che per sé magari viene su, naturale. Sì, ma non è una posizione quasi minimalista, ieri sera qualcuno diceva qualcosa di analogo, ma non è un po' intimistica, spiritualistica, piccole cose, nel quotidiano magari più banale.
Quando invece Pietro e Giacomo hanno cose importanti da scrivere, encicliche, pastorali, ordinare.
Ma penso che no, perché dopo, voglio dire, lo si può, come si dice, se è un verbo lo si può coniugare in modi diversi, perché quello che è un atteggiamento di servizio lo si può trasporre anche in termini più ampi. Qualcuno ha detto, per esempio, non so, per dire un impegno sociale, un impegno politico, è una forma di servizio. Sì, capisco che uno dice, no, ma di solito non avviene. Questo è un altro conto. Cioè, chi domina, asserve. Però di per sé, ministro, cosa vuol dire?
Che ha di meno, che serve.
Ministro.
Vedete? E maestro vuol dire che ha di più magis. L'altro minus, si vede? Minorato. C'è il grande mistero, perché a me colpisce che come primo miracolo all'inizio di un testo così importante, dove i grandi apostoli, i fondatori della Chiesa, Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, che sono i primi e poi seguono tutti gli altri, ricordano come primo fatto, che diventa la chiave di lettura di tutti gli altri, questo della suocera. E termina: e li serviva. E anche gli esegeti non hanno mai notato che questo li serviva, poi è il tema del Vangelo. Perché è così ovvia la nostra comprensione che la donna deve servire, che il modo tipico della donna di essere presente alla Chiesa è servire. E gli uomini cosa servono? Per far solo dei guasti allora. Ancora, questi uomini hanno la febbre, appunto, no, come tutti noi, e questa donna è la prima curata dalla febbre. Ed è bella, è curata perché? Per contatto. Vedremo che il contatto è l'espressione più profonda della fede, il toccare, l'essere toccato.
È stata un'impressione qui, cioè che attraverso il contatto, quasi, va bene, noi oggi parliamo spesso di energie positive, energie negative, è come se prendesse su di sé l'energia negativa, il male, lo si vedrà anche in seguito. E dà la sua energia positiva.
Il contatto da scambio. Se uno rimane freddo e tu ce l'hai caldo, lui si scalda e tu ti raffreddi. Cioè, è vero, scambio il contatto. Ecco, e una cosa estremamente semplice, però pensate che bella sarebbe la vita se guarissimo dalla febbre in casa. e il nostro modo di vivere fosse quello del servizio reciproco, dell'appartenere l'uno all'altro, non dello stare l'uno facendo i conti contro l'altro, e farebbe sì che la vita da inferno diventi paradiso.
Allora, racconta quella vicenda. Com'è dunque? Vabbè, parliamo dell'inferno e del paradiso un momentino, però in ordine a questa cosa.
Sì, capito. Che è un racconto cinese, per modo di dire, che non è vero perché non usano le forchette. Ma
mettiamo.
C'è un racconto che dice che l'inferno e il paradiso sono un grandissimo banchetto, sia l'uno che l'altro. I due banchetti sono perfettamente uguali. In questi banchetti bisogna usare forchette di un metro, che sono forchette d'oro. Ecco, e l'inferno dove ognuno vuol mangiare e forchetta gli altri e non ci arriva, perché bisogna osservare la regola di usare le forchette, sennò non funziona il racconto.
E intanto devo operare le mani, o qualcuno fa il furbo.
E il paradiso è dove ognuno dà all'altro. Ecco, pensate alla vita, no? Se invece ognuno di pensare a sé, e nessuno arriva a pensare a sé, perché se io penso a me sono chiuso in me stesso e sono morto. Comincia a pensare all'altro, ognuno si sente il centro di tutti gli altri. E veramente sa amare e si sente poi amato. Cioè cambia la qualità di vita. Anche mi ricordo quando si facevano le comuni nel 68 così. Dopo un po' ho notato se una comune durava o no guardando il lavandino. È lì che scivola sul lavandino la comune. Se quello era sempre intasato e nessuno lavava, vuol dire che durava poco, un mese, due al massimo. Se invece vedevi che in fondo ognuno cercava di lavare i piatti per servire gli altri, poteva funzionare. Proprio queste cose minime. E Gandhi, per esempio, si riservava di... come servizio nella sua comunità di portare via cose del cesso.
Sì. Si serviva di pulire i servizi.
Pulire i servizi.
Igienici.
Cose più fondamentali. Perché anche se manca il prete, il vescovo, il papa, il mondo va avanti lo stesso. Se manca gli spazzini d'estate a Napoli, si crepa. E non solo a Napoli, anche a Milano. Per dare alle cose la loro giusta importanza. E noi viviamo davvero del servizio e la vita è... esistiamo tutti perché siamo stati serviti.
C'è una certa connessione con questo, una espressione che ho trovato di Frankl, dice che ecco, una persona è adulta, è matura, quando passa dalla chiusura in se stessa, passa come una specie di trascendenza, va oltre e si trascende e va verso valori, verso l'incontro con altre persone. E così c'è una certa connessione, perché allora si opera una specie di rivoluzione copernicana, cioè dall'essere centrati su di sé. E allora si asservono le altre persone, si entra in un atteggiamento che è più oblativo e di servizio verso gli altri. E questo direi anche proprio come maturazione della persona, come armonizzazione delle qualità che ci sono in noi.
E notate ancora, scusate, la bellezza di questo testo, che all'inizio presenta questa scena che per noi è così scontato, non ci facciamo caso, tanto è vero che non lo comprendiamo. Ma nelle culture di allora, per esempio, il servizio era fatto solo dagli schiavi. Sai per dire. E presentarsi dall'inizio che il tono del Vangelo, la verità di Dio, è presente in queste persone, non le altre sono semplicemente malate di febbre ancora, tutte. E questa è la prima guarita dalla febbre perché serve. E questo è il mondo nuovo, uno che sa amare e servire. È una novità assoluta. Il nuovo modello d'uomo. Quindi liberato dal male, libero per il bene. E il bene è servire. Allora, nel testo della volta scorsa e di oggi abbiamo tutto il programma del Vangelo. Liberati dal male che è l'egoismo, siamo liberi per il bene che è l'amore, che è il servizio. E questa donna già incarna le due cose insieme. E sarà poi il programma del Vangelo, appunto, liberarci dal male, perché siamo liberi per amare e servire. Pensate, no, che in genere quando si fanno i testi religiosi, che pizzosi, con grandi dottrine, anche i libri famosi, i grandi principi assiomatici, salvezza cosmica, suocera che serve, uno dei principi del mondo nuovo. Cioè, dovremmo avere occhi diversi, insomma. Io resto sorpreso di questa grandezza anche dell'intuizione, perché poi loro stesse devono aver capito qualcosa, perché sono loro che raccontano. Pietro, Giacomo e Giovanni dicevano: guardate, noi che eravamo, abbiamo capito niente.
Per ipotizzare che avevano rimosso questo episodio perché era poi secondario là all'inizio e l'avevano dimenticato. Poi però, quando hanno visto tutta la trafila della vita di Gesù, che è diventata sempre più servizio, fino a, appunto, non ad essere servito ma a servire, dare la propria vita, quando darà la propria vita, allora forse risalendo a ritroso capiscono, ma già all'inizio, caspita, era così, cioè c'era già un pronostico estremamente significativo lì. Per cui a me viene in mente, dico, è il primo miracolo. Il miracolo è una cosa che stupisce. Cosa vuoi che stupisca questo? In effetti, però, se ci pensi bene, stupisce. Stupisce perché parla di una cosa che è fuori da quello che è il modo ordinario di pensare e di strutturare i rapporti. Mettere al centro l'altro. Scusa, beh, mica il principio dell'egoista, se non ci penso io a me stesso, chi è che ci pensa?
E anche la suocera a letto in casa era il centro di tutto, perché la casa poi è piccola, si può fare niente, sono disturbate. Sì, è un testo così mirabile nella sua semplicità. Direi possiamo anche interrompere qui e vedere cosa ci ha suggerito.